essendo la lezione, ci mettiamo in atteggiamento di preghiera, invocando lo Spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella cavura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Come anticipavo prima a qualcuno, questa sera ho scelto un brano molto conosciuto, altamente simbolico, che sono le nozze di Cana. È un brano pasquale, oltre ad essere un brano mariano. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 gialle di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le gialle», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono, e come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Ecco, è bello pensare che l'intero Israele risuonava del lamento di schiavi e lebbrosi e Gesù sembra quasi ignorarli, perché inizia il suo ministero da una festa di nozze. Ecco, anziché asciugare lacrime, colma le coppe di vino. E il Vangelo chiama questo il principe dei segni. Sappiamo che Giovanni non parla di miracoli, e in greco non c'è il termine miracoli, ma c'è il termine segni. Allora è bello subito vedere che Gesù non disdegna le cose umane, cioè vuole trasmettere a Cana il principio decisivo della relazione che unisce Dio e l'umanità. E tra l'uomo e Dio corre questo rapporto nuziale. Un legame sponsale lega Dio e noi, non un rapporto giudiziario o magari anche penitenziale. Insomma, lui crede nell'amore, lo benedice, lo rilancia con il suo primo prodigio, lo collega addirittura a Dio. Cioè Gesù, lo vedremo con calma dopo, prende l'amore umano e lo fa simbolo del nostro rapporto con Dio. Ci dirà Gesù, lo diciamo subito, che credere in Dio è una festa. Dovrebbe essere una festa. L'incontro con Dio genera vita. A lungo abbiamo pensato forse che Dio fosse amico del sacrificio, e così magari abbiamo anche ricoperto il Vangelo magari con un velo di tristezza. Invece no, a Cana ci sorprende un Dio che gode della gioia degli uomini e se ne prende cura. Perché così era ridotta l'esperienza di Israele, la sposa, e così spesso abbiamo ridotto forse anche la Chiesa, la sposa. Allora Giovanni inizia il primo dei suoi 7 segni con un matrimonio. Giovanni parlerà di 7 segni all'interno del suo Vangelo e dice che questo fu il segno numero 1. Di per sé non dice il primo, ma il numero 1, cioè il principale. Ecco perché allora leggiamo questa pagina, per riscoprire proprio che credere è gioire. E siamo nel tempo pasquale e abbiamo bisogno di gioire. Qualcuno parla di conversione alla gioia, perché facciamo tanta difficoltà a gioire. Noi più facilmente ci leghiamo a coloro che soffrono, è più facile soffrire. Siamo più tentati verso il dolore, magari lo accarezziamo il dolore, ci stiamo bene insomma il dolore, ci lamentiamo sempre, abbiamo sempre qualcosa da dire, è più difficile gioire. Se ci pensiamo anche il tempo quaresimale, un tempo dove prestiamo maggiore attenzione, ci mettiamo più impegno nella quaresima, il tempo pasquale passa normalmente anche nelle nostre comunità più in sordina, perché abbiamo una propensione al dolore, un po' tutti, La Pasqua passa un po' più in sordina e non a caso la Chiesa ci dà 50 giorni per gioire, cioè più giorni della Quaresima, perché è più difficile convertirci alla gioia. E allora abbiamo letto questo testo, un testo ad altissimo significato simbolico. E il racconto del miracolo di Cana si trova in una posizione particolare all'inizio del Vangelo di Giovanni. È un episodio sconosciuto ai sinottici, ne parla solo Giovanni. Giovanni, tra l'altro, è l'unico che cita due volte Cana. Una volta lo abbiamo appena ascoltato, la seconda volta quando Gesù guarisce il figlio di un funzionario del re. Ed ha un particolare significato, e lo si comprende già da due dati abbastanza importanti. Appunto, l'Evangelista nota che questo di Cana è stato il primo segno compiuto da Gesù, cioè il preludio e l'anticipo di tutto quello che verrà in seguito, e poi il miracolo di Cana è posto non a caso in un settimo giorno, ed è il motivo per cui l'ho scelto in un tempo pasquale. Cioè, siamo al capitolo 2, e a partire dalla prima testimonianza del Battista su Gesù al Giordano, nel primo capitolo, al versetto 29, si dice il giorno dopo. Al versetto 35 si dice il giorno dopo, al versetto 43 il giorno dopo, abbiamo letto adesso tre giorni dopo, siamo dunque al settimo giorno. Giovanni usa questo espediente letterario per dire che siamo al settimo giorno, è chiaramente un'allusione al completamento della creazione ma anche alla Pasqua, sappiamo ormai nei nostri incontri l'abbiamo anche affrontato in maniera ovviamente molto superficiale, che Giovanni è un Vangelo molto simbolico, Giovanni gioca tantissimo con i simboli. E indubbiamente ci sono molte stranezze però in questo matrimonio. La questione ovviamente non è il miracolo come un segno magico, ma si tratta di un segno, no? Per dire in che direzione stiamo andando. Mi dice dove è la realtà. Ed è la prima confidenza che Gesù fa agli uomini. Cioè che siamo chiamati a delle nozze con Dio e che la faccenda è molto seria. Certo, è il più strano dei matrimoni, qualcuno ha anche messo in dubbio che sia davvero esistito questo episodio. Probabilmente, certamente Gesù di Nazaret avrà partecipato a un matrimonio e certamente avrà cambiato l'acqua in vino. Tutto il resto è Giovanni ovviamente che ci gioca molto, perché? Beh, manca del tutto la sposa. Nel testo non c'è assolutamente traccia della sposa, un matrimonio un po' strano. Lo sposo di per sé coinvolto solamente per ricevere i complimenti del sommelier, per una cosa che poi di per sé non lo riguarda nemmeno, per cui non ha fatto assolutamente nulla. Tutti i personaggi di questo episodio sono presentati con il loro ruolo, nessuno è chiamato per nome, eccetto Gesù. Ecco, quando i personaggi sono presentati non con il loro nome ma con il loro ruolo, ecco, sono personaggi rappresentativi, cioè possono essere ciascuno di noi. Noi possiamo immedesimarci in tutti questi personaggi. Poi a margine vedremo, noteremo questa apparente scortesia di Gesù verso sua madre. All'epoca Gesù era un signor nessuno, era questo figlio un po' strano che girovagava insieme a sua madre, che non chiamerà per nome. Gesù non chiamerà mai nel Vangelo di Giovanni Maria, sua mamma, per nome, ma la chiamerà sempre per due volte donna. Compare qui e poi comparirà sotto la croce. L'assurda presenza di queste giare di pietra da 100 litri per la purificazione della casa in cui si festeggia, questa è una cosa semplicemente illogica e impossibile. E l'acqua era contenuta in anfore di coccio che contenevano 10 litri, e sono già tanti da portare ovviamente, 10-12 litri, le donne andavano al pozzo, le giare in pietra c'erano certo, ma erano nel cortile del Tempio a Gerusalemme, le giare di pietra, e Giovanni quando parla sta pensando ad altro, certamente non erano a Cana, un po' difficili da trasportare, e ogni giara contava circa 100 litri d'acqua, e la domanda è anche abbastanza spontanea, cosa se ne facevano di 600 litri d'acqua in mezzo al deserto, ecco, molto difficile anche da reperire. Ecco, sono tutti indizi che ci aiutano a capire che Giovanni, come al solito, sta giocando un po' a nascondino con il lettore. Allora entriamo nella dinamica di questo racconto. Il vino viene a mancare. Ecco, nella cerimonia del matrimonio era il momento culminante che sigillava l'amore tra lo sposo e la sposa, cioè entrambi bevevano dall'unico bicchiere di vino. Poi il bicchiere veniva gettato per terra e frantumato. In alcune culture è ancora rimasto questo gesto. Era un modo per dire che nessuno poteva intromettersi più e distruggere quest'amore. Ecco, il vino ovviamente è il simbolo della gioia, è il simbolo dell'amore. L'unico modo per divertirsi era il vino, all'epoca. Bere il vino è il segno della festa, della gioia. Per la Bibbia il vino è l'amore, è la gioia. E allora manca il vino. Non è una questione di calcoli. Se uno si ferma alla lettura superficiale del testo potrebbe chiedersi come hanno fatto a dimenticarsi il vino. Non avevano calcolato, nei matrimoni si calcola davvero tutto. È più profonda la cosa ovviamente. Manca l'amore, manca la gioia in questo matrimonio. Nel rapporto, lo diciamo, dopo lo diremo ancora meglio, nel rapporto tra Dio e Israele in questo matrimonio manca la gioia, mancava la gioia. Allora la madre disse, non hanno più vino. Interessante perché la mamma non dice non abbiamo vino, non hanno vino. Cioè loro non conoscono il vino amore che io ho già conosciuto in te, figlio mio. Non c'è più amore, mettiamo amore in questo rapporto tra Dio e l'umanità, tra Dio e Israele, tra Dio e il suo popolo. Questo ci ricorda che quante volte anche noi diciamo non c'è più vino, anche nella nostra vita. Quando vediamo certe facce, certi volti segnati dalla tensione, amaramente dobbiamo constatare non c'è più vino qui. Anche quando ascoltiamo alcune prediche, secondo me, su Dio, certi discorsi religiosi piatti, formali, moralistici, che non hanno slancio, che non hanno passione, dobbiamo amaramente constatare qui non c'è più vino, non c'è più gioia. Quando magari la Chiesa è impegnata solo a difendere, a porre dei limiti su cosa non fare, cosa fare, cosa non bisogna fare, qui non c'è più vino, non c'è più gioia. Quando vediamo anche certe coppie che si trascinano nel loro matrimonio, dobbiamo amaramente constatare qui non c'è più vino. Quando le persone non provano più nessuna commozione, qui non c'è più vino. Come Maria dovremmo avere tanti occhi attenti alle tante mancanze di vino che ci circondano, magari anche nella nostra vita, magari sul pianerottolo di casa nostra. Quando le persone si trascinano senza voglia di vivere, senza sussulti, qui non c'è più vino. E allora l'amore viene a mancare, ci si inaridisce nella capacità di amare e tutto piomba nell'indistinto, nell'assurdo. Noi siamo fatti per amare, siamo fatti per gioire. In fondo noi vogliamo semplicemente essere felici nella nostra vita. Non sappiamo bene in cosa consista, ma vogliamo semplicemente essere felici. E allora la gioia può trasformarsi in tristezza, e allora anche i rapporti possono saltare. Ecco, il matrimonio fra Israele e il suo Dio langue. Era come quelle giare, impietrito, imperfetto. Le giare, non è un caso, erano sei, cioè sette, il numero della perfezione, meno una. Vedete, Giovanni, ho detto all'inizio, è un testo altamente simbolico. La religiosità di Israele era stanca, annacquata, non donava più gioia, non donava più festa, era una vera fede annacquata. E il popolo viveva una fede molto simile, forse spesso alla nostra religiosità contemporanea. Stanca, distratta. Sì, si va a messa, perché ci siamo sempre andati? Non si sa mai. Può tornarmi utile un giorno. È il rischio di una fede stanca, ripetitiva. Già l'ho detto una volta durante un incontro, mi colpisce sempre vedere il volto delle persone che escono da messa. Sembrano che sono andati da un dentista alcune volte, tristi, angosciati, eppure hanno incontrato il Cristo risorto, il Dio della loro vita. E nemmeno il capo del banchetto, che sono i responsabili della vita religiosa dell'epoca, si accorgono della mancanza della gioia, cioè si accorgono che manca la cosa fondamentale, la gioia. La figura centrale di questo racconto, lo dico subito, sono i servi, che normalmente non si rifila mai nessuno, ma sono i servi fedeli, perché sono coloro che tengono in piedi il matrimonio fra Israele e Dio, perché sono coloro che con fatica e senza capire obbediscono, sono coloro che senza capire, con fatica, perseverano e non mollano. Loro non lo sanno, e siamo noi, questi servi inutili, ripeto, non se li fila mai nessuno, ma il loro gesto fedele porterà frutto e rianimerà la festa. Grazie a loro, sono loro che mettono l'acqua in queste giare. Questo è un messaggio molto bello per noi, cioè quando continuiamo a credere, ad appartenere alla Chiesa nonostante i suoi evidenti limiti, quando non molliamo nelle nostre periferie e ci raduniamo per pregare, noi stiamo riempiendo le giare, cioè la nostra fedeltà è necessaria al miracolo del vino nuovo. Dio ha bisogno della nostra fedeltà. Siamo servi inutili, ma ha bisogno di noi. Dio ha bisogno che io riempia d'acqua le giare, altrimenti non può compiere il miracolo. Dio ha bisogno di noi, sgangherati quanto volete, insensibili, peccatori, limitati all'inverosimile, cadiamo continuamente, ma ha bisogno di noi per riempire le giare. Io amo ripetere che Dio fa tutto facendo fare tutto. Dio fa tutto facendo fare tutto. Questo brano è molto bello anche perché Maria si accorge della mancanza del vino e interviene e dice, insomma, fai qualcosa. E Gesù ascolta la sua richiesta e le risponde all'apparenza un po' malamente, cosa che un figlio non dovrebbe mai fare con una mamma. Dice, donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Innanzitutto è interessante perché il termine greco che viene utilizzato è un termine un po' strano, perché qui significa, può anche significare un rapporto sponsale, può anche significare moglie. Un po' strano che Gesù dica questo a Maria. E in Giovanni sono tre i personaggi femminili che chiama così Gesù. La madre, cioè la sposa fedele dell'antica alleanza, la samaritana, chiamerà donna, cioè la sposa adultera, che lo sposo riconquista con una nuova offerta d'amore, e Maria di Magdala anche, chiamerà donna, cioè la sposa della nuova alleanza, dirà donna, perché piangi? Cioè qui è chiaro che Maria rappresenta la credente, colei che ha già compiuto la sua strada e segue il Maestro. E poi gli dà questa rispostaccia, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Ecco, letteralmente si traduce, che cosa c'è tra me e te? Ecco, si tratta di una formula semitica che non ha equivalente nelle lingue europee di per sé, viene usata in un linguaggio diplomatico, indica sostanzialmente la rottura, ecco, quando due, è un po' come, non so, Trump e Putin, che se le dicono un po' di santa ragione, a un certo punto dice, ma cosa abbiamo da spartire io e te? Insomma, teniamo un attimo le distanze. Gesù qui sta dicendo una cosa molto bella alla madre, altro che rispostaccia. Gesù sta dicendo, mamma, guarda che io sono un perfetto sconosciuto, sono tuo figlio, guarda che se io inizio adesso tu mi perderai tra virgolette come figlio, io dovrò iniziare la mia missione, io dovrò andare via, dovrò iniziare a girare per la Galilea, mi perderai come figlio, non potrò più stare insieme con te. Sei proprio sicura? Pensate che responsabilità ha avuto Maria. Infatti Gesù dice: non è giunta ancora la mia ora, c'è l'ora in cui io debba iniziare. Poi sappiamo che in Giovanni l'ora sarà la croce. Maria accetta, Maria fa scattare l'ora. Quando diciamo che Maria ci dona suo figlio, che sembra una parola sulle nuvole, è una cosa molto concreta, che ha a che fare con la carne di una mamma che permette al figlio di andare. Vai, vai. E quanto sarà costato a Maria, come costa a tutte le mamme, vedere i figli andare via di casa? E sarà costato certamente anche a Maria. E dice ai servi, bellissimo il termine diaconos, dice proprio diaconos, cioè colui che serve volontariamente, e dice ai servi e a noi: fate quello che vi dirà. E l'espressione qui riprende ciò che il faraone disse al popolo in tempo di carestia, in Genesi: andate da Giuseppe e qualunque cosa vi dica fatela. E vi è un'analogia tra Giuseppe e Gesù: il primo dona il pane, il secondo Gesù dona il vino. Ripeto, è molto simbolico questo brano, ecco perché qualcuno addirittura mette in dubbio l'esistenza di questo matrimonio, che certamente c'è stato, ma Giovanni ci ricava per un pezzo bellissimo. Ci ricorda che è difficile tagliare il cordone ombelicale che ci lega ai figli, eh? Quanto più duro deve essere stato per Maria rinunciare ad avere Dio per casa, per donarlo davvero al mondo. Cioè Maria lo lascia andare. E infatti da questo momento in poi scomparirà Maria. Maria scomparirà totalmente dal Vangelo di Giovanni, per riapparire ancora una volta con il nome di donna sotto la croce. Cioè avverrà quello che Gesù gli sta dicendo: sei proprio sicura, mamma? Perché finirà così, finirà. E Maria accetta. Anche qui sta la grandezza di Maria, eh? Anche qui in questo gesto apparentemente molto, molto semplice. E quell'ultima sua parola, Maria, nei Vangeli, e l'ultima parola è un invito per noi, bellissimo questo. Sono le prime e le ultime parole di Maria nel Vangelo. Poi indosserà un silenzio parlante. Maria dice: fate quello che vi dirà. Ancora oggi lei dice a noi: fate quello che vi dirà. Ed ora innanzi Maria appunto farà un passo indietro, farà pure lei quello che le dirà lui, discreta. Adesso non è più madre, è donna. Ed è interessante che la domanda sorge spontanea a questo punto. Potremmo dire che adesso inizia la missione, da questi minuti. E cosa avrà da dirmi quel figlio di così necessario alla mia felicità? Dice Gesù: riempite d'acqua le anfore. Verrebbe da dire: tutto qui? Hai pensato a questo segno da miliardi di anni? È tutto qui? La prima cosa che dice all'uomo: riempite d'acqua le anfore. Sì, tutto qui. Ma quanto questo è quanto basta perché il miracolo si possa compiere? Cioè qui Giovanni ci sta dicendo una cosa molto bella: per la mia felicità mi viene chiesto semplicemente di vivere in pienezza. Non ci viene chiesto grandi cose, ci viene chiesto di riempire la mia vita, di vita la mia esistenza attuale, che sia di pietra, che sia sbagliata, che sia infangata, mi viene chiesto semplicemente di riempirla sino all'orlo, sino a farla tracimare. Cioè non importa che questa mia vita sia grande come una botte o minuscola come un ditale. Ogni tanto sento questi paragoni con i santi, per cui ci sentiamo sempre in difetto. Oggi ricorre la festa di San Domenico Savio, a cui sono molto legato per ovvie radici salesiane. È certo che se un ragazzo di 15 anni vede il suo modello San Domenico Savio e ti senti davvero poveretto. Ma San Domenico Savio era chiamato a essere Domenico Savio. E nessun altro dovrà più somigliare a Domenico Savio, perché ce n'è uno di Domenico Savio, come di Paolo De Martino ce n'è uno, qualcuno direbbe meno male, ma ce n'è solo uno, e ognuno di noi è unico, Ma questa è la bellezza della fede, questa è la bellezza di essere davanti a Dio tutti figli unici, come dico, siamo tutti figli unici davanti a Dio. Ognuno ha la vita che ha, non ha la vita che si merita, eh. Ognuno ha la vita che ha, l'importante è viverla. E qui Giovanni ci dice, attraverso Gesù ovviamente, riempi di vita la tua storia, da divorziato, da risposato, vivi sino all'orlo, tu che sei magari una donna ferita da un aborto, tu carcerato, vivila, vivila. Dio chiede solo questo, di riempire la propria esistenza delle cose più semplici e banali che ci siano, cioè l'acqua, tradotto, la vita quotidiana, fatta di cose semplici, talvolta anche di una banalità impressionante, perché se ci pensate bene questo miracolo è di una banalità impressionante, con tutti i poveri, i barboni, i lebbrosi che c'erano in giro, mi fai ubriacare tutti? Non avevi niente di meglio da fare? Eh sì. Però ecco, ci viene chiesto di presentarlo a lui però. Ci viene chiesto di presentarlo a lui perché è lui che può fare il miracolo. Però ha bisogno della tua acqua. Il miracolo lo fa lui, ma ha bisogno della tua acqua. Perché la possa trasformare in qualcosa di grande, di prezioso. Tu dai la tua acqua, non ti preoccupare. Lui la trasformerà in qualcosa di grande e di prezioso, capace anche di resistere all'impatto con la morte. E qua a Cana è bello vedere che si celebra davvero quest'unione tra la nostra povertà abissale, l'acqua, e la sua ricchezza infinita, che riesce a trasformarla in vino, tra il nostro peccato e la sua misericordia, tra il nostro nulla e il suo abbraccio vivificante. Qualche altra volta ce lo siamo detti, Dio non si conquista, Dio non si merita. Ecco, il vino che dà gioia è scaturito dall'incontro tra la storia nostra ferita, l'acqua, e il suo amore misericordioso. Dio non cambia la nostra vita, la trasforma. Dio non cambia, trasforma l'acqua in vino. E non è un dettaglio da poco, eh? È l'acqua ad essere trasformata in vino. Dio ha bisogno però di qualcosa di già dato per poter compiere la sua opera, la mia umanità. Per lui è preziosissima la mia umanità e bisogna fidarsi di qualcuno nella vita, bisogna affidarsi a qualcuno nella vita e fare tutto quello che ci dirà. Ci viene chiesto fidati, non ti preoccupare, fidati. Ma io non sono in grado, fidati. Ma cosa posso fare io? Ormai sono anziano, non riesco a fare... Fidati. Lui riesce a fare miracoli. Lui, non tu. Fidati. Dagli quel poco di acqua che hai, lui riesce a fare grandi cose. Qualcun altro lo dirà, qualche altro evangelista, nella moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma cosa sono 5 pani e 2 pesci? Daglieli, non ti preoccupare. Lui riuscirà a fare grandi cose. Tu però dagli quello che hai, io non ho nulla, non ti preoccupare, lascia fare a lui. Ecco, la salvezza davvero è fidarsi, la felicità è davvero fidarsi e fare quello che lui, il nostro cuore, dirà. Dice il testo, vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Ecco, Gesù non utilizza le anfore di terracotta del vino, che ormai erano vuote, bensì quelle di pietra, che erano destinate alla purificazione rituale nel Tempio, appunto, necessaria ad ogni ebreo. Cioè, qui Giovanni ci sta dicendo una cosa molto, molto forte. Il sistema di purificazione degli ebrei in sé imperfetto viene reso perfetto dall'intervento di Gesù. Cioè Giovanni ci sta dicendo, la fede è così, amici, è un matrimonio in cui il vino non viene mai a mancare, un incontro che suscita gioia, passione. Dovremmo chiederci ogni volta che ascoltiamo il brano del Vangelo delle nozze di Cana, la nostra fede porta gioia, siamo contagiosi, le persone quando ci vedono si accorgono che siamo cristiani, ma dal nostro volto, non dalle cose che diciamo, che possiamo dire anche cose abbastanza inutili, ma dal nostro volto, ai nostri occhi, ci si accorge che abbiamo passione. Come dico sempre a scuola, alcuni ragazzi si vedono che sono innamorati, ma non hanno bisogno di dirmelo, ce l'hanno scritto in faccia, quelli sono innamorati, quel ragazzo ha una cotta pazzesca, lo si vede scritto in faccia, dalle nostre facce traspare l'amore per Gesù Cristo. Se nella fede manca l'amore, allora la fede rischia di diventare un insieme di regole, come era diventata la fede di Israele, 613 precetti da osservare. Che barba, che noia, che tristezza. È come se il rapporto sponsale tra un uomo e una donna fosse la messa in pratica delle norme del codice civile. Che angoscia. Sì, li leggiamo anche alla teme del matrimonio, il prete o il diacono legge gli articoli del codice civile, ma guai se il rapporto sponsale si limitasse alla messa in pratica di quei tre articoli. Nessuno si sposerebbe, giustamente. Se nella preghiera manca l'amore, diventa un obbligo da praticare. Allora la preghiera diventa pesante, anche la preghiera. E dice il testo, questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni, non proprio dei miracoli, dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Ora la domanda sorge spontanea, cioè può essere definita gloria il fatto che Gesù dà da bere 600 litri di vino buono a gente mezzo ubriaca? E così dice il testo, è un po' strano. La gloria è presente perché questa è la nuova alleanza, basata appunto sull'amore di Dio che risponde ai bisogni dell'uomo. Cioè Gesù abolisce, supera la vecchia alleanza e ne instaura una nuova, perché quella di prima non poteva dare più niente. Non poteva dare più niente. Era diventata arida, di pietra. Cosa ci dice a noi oggi? Che quando una cosa non dà più nulla, bisogna dichiararla finita. Bisogna dichiararla finita. Pensate cos'è stato il Concilio Vaticano II per la Chiesa. C'è gente che è andata in crisi ancora oggi, gente che ancora oggi va in crisi. È crollato un mondo, mi è crollato un mondo. No, non ti è crollato un mondo, ti è crollato quel mondo che doveva finire, come finirà anche il nostro mondo, il nostro modo di parlare, il nostro modo di agire, il nostro modo di celebrare. Finirà. I miei figli non celebreranno probabilmente l'Eucaristia come la celebriamo adesso, tranquilli, sereni. Lo so, questo è difficile, perché? Perché bisogna dichiarare finito e fallito un modo di vivere, il che non vuol dire che sia stato inutile. E una volta ci raccontavano, non è inutile. Se una cosa finisce vuol dire che adesso non serve più, ma forse prima è stata necessaria. Oggi magari non più, e fra 50 anni qualcos'altro. È difficile perché ci costringe a cambiare, noi. E si sa, ciò che si conosce è rassicurante, mentre il nuovo ci incute sempre un po' di paura. Ci hanno cambiato la Bibbia, andiamo in crisi. Abbiamo sempre detto il Padre nostro così, adesso mi hanno cambiato la parolina. Ho il gloria, potrei continuare, ma io ho sempre creduto questo, adesso non devo credere più in questo. È difficile perché ci costringe a rimetterci in gioco. Ma come, io ormai sono anziana, cosa posso dare di più? Ho sempre creduto a questo, oramai questo è qualcosa per i giovani. No, anche per te che hai 80 anni, 90 anni, il Signore ti chiama a rimetterti in gioco. Come in una relazione d'amore, che muterà due persone, magari qualcuno di voi vive l'esperienza della vita matrimoniale magari da 50 anni, 60 anni, non è più la stessa dell'inizio, guai se fosse la stessa dell'inizio, ma non è terminato l'amore solamente perché siamo sposati da 60 anni, cioè beh ormai cosa? L'amore cambia, si evolve, cambia il modo di amare, ma l'amore ogni giorno. Magari vi sarà capitato di vedere persone andate in crisi dopo 30 anni di matrimonio, dopo 40 anni di matrimonio, che magari davano per scontato il loro amore. Ecco, qui in questo brano, in questo versetto ci viene appunto chiesto di avere la capacità a un certo punto di cambiare, di cambiare, e Israele doveva cambiare, il rapporto tra Dio e l'uomo doveva cambiare, perché ormai non dava più nulla, non dava più nulla. Ecco, ci dice Giovanni in questo brano che il regno di Dio è una bella festa di nozze riuscita, è proprio una bella festa di nozze riuscita. Quando qualcuno dice com'è il rapporto con Dio, ecco, pensa alla miglior festa a cui avete partecipato. Una festa bella perché composta da persone belle, che si vogliono bene, che gioiscono per la gioia degli altri. Chiediamoci se le nostre comunità sono così, perché se non sono così c'è qualcosa che non va, anche nella nostra vita di fede. Ecco, dice Gesù, la presenza di Dio è qualcosa di simile. Ecco, l'incontro con Dio è festa, gioia, danza, sorriso, bellezza. Questa è la festa. È la festa con Dio, travolgente come un innamoramento, vera come il desiderio di donarsi. Così dovrebbe essere il nostro rapporto con Dio, se davvero diciamo che Dio è amore. Cioè il Dio di Gesù invita l'umanità a una splendida festa di nozze, proprio una cosa bella. Questa è una bellissima notizia, voi sapete, io insisto molto su questo, perché il Vangelo, bella notizia, altro che cose tristi, una cosa molto bella. Certo, la domanda è, ma allora perché molti pensano alla fede come al più triste dei funerali? Perché notoriamente la fede non dà proprio l'idea di qualcosa di bello, di entusiasmante, di gioioso. Ecco, oggi mi viene facile dire che quando Domenico Savio chiede a Don Bosco mi faccia un regalo, e Don Bosco dice, il giorno del suo compleanno, dice io voglio darti la formula della santità. E la prima cosa che gli dice, tre cose, la prima cosa è stai sempre allegro. Don Bosco aveva capito benissimo quello che tutti dovremmo capire e sapere. La prima cosa, stai sempre allegro, gioisci, gioisci, fai bene il tuo dovere, che dopo continua ovviamente, fai bene i tuoi doveri di studio e di pietà, cioè fai bene quello che devi fare. Stai studiando? Studia. Stai giocando? Gioca. Stai pregando? Prega. Stai lavorando? Lavora. Per noi papà e mamme, stai lavando la casa? Lavala bene. Stai lavando i piatti? Lavali bene. Stai mettendo a posto i vestiti di tuo figlio? Fallo bene. Cioè, fai bene quello che devi fare tutti i giorni, niente di straordinario, niente di straordinario. Ecco, la sfida del cristianesimo, credo, in questo terzo millennio consiste ancora nel passare da una fede crocifissa a una fede risorta. Da una fede crocifissa a una fede risorta. Noi facciamo tanta fatica a vivere una fede risorta. Ci piace tanto il crocifisso, lo guardiamo, piangiamo il dolore, ci flagelliamo magari da soli, ma come stiamo male, ma non c'è nulla che va bene. Facciamo una difficoltà enorme a passare una fede risorta, a gioire. In questi 50 giorni, dopo per scontato che tutti andiamo a messa, stiamo vedendo la difficoltà degli apostoli a credere a Gesù risorto. Ce ne fosse uno che gli crede subito, nessuno. Perché è difficile, ma non è difficile credere a Gesù risorto, è difficile gioire. I discepoli, l'abbiamo ascoltato ieri, ritornano a fare quello che facevano 3 anni prima, ritornano a pescare, non avevano capito niente. Questo lo dico per tutte le volte che magari noi ci sentiamo un po' giù e diciamo beati loro che hanno incontrato Gesù di Nazareth, mica vero. Erano stati 3 anni, notte e giorno, mica avevano capito che dovevano andare in giro ad annunciare. Erano tornati a pescare, della serie fine della parentesi, è stato bello, sì, interessante. Questo tizio ci ha detto tante cose belle, ci ha entusiasmato, ma torniamo alla vita di tutti i giorni. È un po' come quando noi spesso, magari, non lo so, a me alcune volte capita, bello quel ritiro, bello quel momento, bella quella messa, però poi domani si va a lavorare, c'è la vita quotidiana, pensiamo alle cose serie. E gli apostoli hanno fatto più o meno la stessa esperienza. Quanta fatica hanno incontrato. Perché? È perché, lo sappiamo, l'amore lascia liberi. Voi capite che qui Giovanni sta dicendo a tutti Io credo perché non ho incontrato nulla di più bello nella mia vita del Signore Gesù ad oggi. Nulla mi ha dato altrettanta durevole e autentica gioia. Cioè, io sono cristiano perché sono felice, perché incontrando Gesù di Nazareth sono felice. È molto semplice. Io racconto sempre questa mia esperienza. Io sono nato e cresciuto in un oratorio salesiano e ho continuato a rimanere in un oratorio anche da adulto, diciamo così, e ancora animatori che io avevo all'epoca sono ancora lì in oratorio a fare gli animatori. Adesso hanno più di 50 anni, ovviamente, con figli, adolescenti. Perché? Perché in oratorio ho incontrato qualcosa che fuori non incontravo, l'esperienza con Gesù di Nazareth vivo. Ero felice, mi rende felice l'essere cristiano, altrimenti fare altro nella vita, per flagellarmi basta già la vita, tutti i guai che la vita dà, anche a nostra, diciamo sia a nostra insaputa, anche pur non volendolo. Ecco, nessuno può costringere una persona a riamarti. Dio si pone un limite, rispettando la libertà degli uomini, la sua presenza è discreta, chiede il permesso, ho bisogno dell'acqua per fare questo miracolo, se vuoi, se vuoi. Infatti l'invito alcune volte può cadere nel vuoto, e le scuse oggi come allora sono sempre le stesse: non ho tempo, non è il momento, non mi piacciono gli altri, invitati, ci penserò, e abbiamo sempre un buon motivo. E Dio non pone condizioni, non pone condizioni. Ogni uomo è reso capace di Dio. Queste anfore ci dicono che ogni uomo è reso capace di Dio. Scusate se cito di nuovo Don Bosco, ma oggi mi va benissimo, essendo la festa di San Domenico Savio. Don Bosco dice: in ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, anche il più disgraziato. Detto in altri termini, ogni uomo è capace di Dio, ogni uomo, anche il peggiore, anche il peggiore. Insomma, il Signore ci chiede di non sederci sulla nostra fede. D'altra parte, cosa abbiamo di meglio da fare del lasciarci amare da Dio? E arriviamo al finale, perché il finale è davvero una bellissima notizia. Tutta questa storia ha inizio perché non avevano più vino, e tutto si è potuto compiere perché una donna, Maria, è stata attenta. Però c'è un particolare che non è da meno, il dato finale, cioè hanno gustato il vino migliore. Hanno gustato il vino migliore. Cioè è cosa seria, la felicità. Perché per essere felici un giorno basta anche una festa, insomma. Per essere felici due giorni, magari anche un viaggio, riusciamo. Per essere felici tre giorni, non so, una casa con un giardino. Per essere felici la vita intera serve uno scopo che sia degno, all'altezza. E allora, come a Cana quel giorno, il sommelier fa questo complimento allo sposo, che è Dio: tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. È un dato cui ci si sofferma pochissimo, ma questa è proprio una bella notizia. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Cioè, con Gesù funziona così: è sempre l'ultima chiave del mazzo ad aprire la porta. Quando meno te l'aspetti, manco più te l'aspetti, arriva il tutto che non ti aspettavi. Quando c'è da gioire della felicità dell'altro, Cristo è il primo ad alzare il calice. Allora questa è davvero una bellissima notizia. Vuoi sapere, io concludo, lo ripeto, sempre le mie omelie con questa bella notizia finale. Questa è la buona notizia del brano delle nozze di Cana. Cioè, il vino migliore è quello che sta per essere bevuto. Ancora non abbiamo bevuto il vino migliore. La realtà più amabile, la più profonda e la più bella deve ancora arrivare. Ma io ho ormai 85 anni, 90, non so chi è più anziano, non lo voglio sapere. Più anziano qui, qualcuno potrebbe dire, io ho quasi 90 anni. Il vino migliore deve ancora arrivare. Il vino migliore deve ancora arrivare. Cioè, il vino migliore è in speranza, sta per venire per ogni persona che accetta il rischio di amare. Cioè Giovanni ci dice: nella Chiesa bisogna correre il rischio dell'amore, bisogna arrischiarsi ad amare. E il migliore dei vini sta per venire. Anche se tutte le possibili variabili e le statistiche dicessero il contrario, ma dove andiamo a finire di questo passo? Verso il vino più buono, il vino migliore deve ancora venire, le cose belle devono ancora venire. Se siamo cristiani, sappiamo che è così, crediamo sia così e sappiamo che sarà così. Le cose più belle devono ancora venire, il bello deve ancora venire. Il migliore dei vini sta per venire, anche se tutto sembra dire il contrario. Il vino migliore sta per venire per quelli che oggi vedono crollare tutto. E allora, davvero sussurratevelo fino a crederci, il vino migliore sta per venire. Sussurratelo ciascuno nel suo cuore, il vino migliore sta per venire. Allora sussurriamolo anche ai disperati e a quelli con poco amore: abbiate pazienza, abbiate speranza, fate come Maria, pregate, agite, aprite il cuore, perché il migliore dei vini sta per venire. Capite? È il fondamento della nostra speranza, è il fondamento della nostra speranza. Il vino migliore sta per venire. Cioè Dio si avvicina sempre alle periferie di coloro che sono rimasti senza vino, di quelli che hanno da bere solo lo scoraggiamento. Così ci invita a fare Maria: facciamo anche noi quello che Dio ci dice, fate quello che Lui vi dice. E siamo grati perché in questo nostro tempo, in questa nostra ora, il vino nuovo, il migliore, ci fa recuperare la gioia della comunità, la gioia di vivere in comunità. Allora mi avvio alla conclusione: che ogni giorno sia per noi una Cana di Galilea, dove constatare che le nostre esistenze, anche fredde, dure, screpolate, insignificanti apparentemente, sono fatte oggetto di premure e di trasformazione da parte di quel Dio che ama la festa e il vino e che fa delle nostre tristi giornate una corte dei miracoli, nella certezza che le nozze non avranno mai più fine. Perché alla fine questo brano ci dice una cosa molto bella: le nozze non avranno mai più fine, basta solo dargli dell'acqua e lui riuscirà a compiere questo miracolo. Ecco, come sempre, diamo adesso a chi vuole la possibilità di condividere quello che questo brano gli ha detto nel suo cuore, quello che lo Spirito ha ispirato.
Ma non ho ancora in mente, è talmente affascinante e incantevole che uno rimane già un po' intontito, non vuol perdere la bellezza di quello che si è sentito. Comunque, c'è una persona qua.
Vogliamo continuare a vivere nella gioia che ci insegna.
Certamente. No, dico, qui in sala c'è una persona che si nutrirà molto bene di queste parole. Me l'ha detto prima di venire, vado per sentire qualcosa che mi riempie il cuore di gioia nonostante un momento tragico di disperazione. E io penso, avrai sentito queste cose qua, spero che si nutrirà veramente con queste parole e pensi alla vita appunto come una cosa nuova che deve ancora arrivare, non si perde niente. Io auguro solo questo in questo momento.
Quella sapienza o intuizione che adesso so come dire, decide o non saprei neanche, il momento del cambiamento. Ecco, in base a cosa è il momento del cambiamento? Ad esempio, il cambiamento della parolina nel Padre Nostro. Perché?
Magari rispondiamo dopo conclusione della lezione, magari rispondo dopo poi alla domanda, al termine della conclusione.
Faccio una domanda nel mio parallelo, quello che non so, è acceso, no?
Sì, è acceso.
Adesso è acceso, sì. Mentre diceva che le cose hanno fatto il loro tempo e devono cambiare, cambieranno per le prossime generazioni, faranno cose diverse da quello che abbiamo fatto noi, quindi è una speranza quella. Però mi chiede che tutto quello che è successo finora, guidato da una gerarchia che si è occupata della nostra istruzione, formazione, se e perché non l'ha fatto bene, che deve cambiare, o è una necessità categorica che le cose devono cambiare perché si è compiuto quello che doveva compiersi finora.
Io vorrei solo condividere, cioè ritrovo a volte la difficoltà di capire, di accorgersi che sta arrivando il vino, e a volte uno continua a rimanere invece nel tran tran magari di tutti i giorni. E, cioè vorrei, è proprio, diciamo, lo dico, che a volte è difficile per me trovare, accorgermi di questa gioia, di questa cosa che, questo vino che sta arrivando.
Ho avuto l'impressione che sia una visione molto positiva, ottimistica, ma io penso che il mondo è difficile. C'è la guerra, c'è la fame, ci sono i battelli che affondano, c'è di tutto. E continuare a pensare che il vino migliore deve ancora arrivare è positivo, ma intanto stiamo bevendo un po' di aceto forse.
Io volevo ringraziare per la presentazione che mi ha dato scorci nuovi sulle nozze di Cana, ma io credo che veramente le tragedie ci siano sempre state. Gesù a un certo punto dice una cosa terribile, dice: i poveri saranno sempre con voi. Questo non vuol dire, secondo me, che dobbiamo ignorarli. Lui li ha aiutati, li ha sfamati, li ha guariti, e così tanti cristiani. ma la cosa importante secondo me è veramente credere che potrebbe essere anche nel passaggio a un'altra vita, ma qualcosa di migliore c'è sempre. Questa è la fede, perché Dio è onnipotente, ma non è solo per un discorso di potenza, ma per un discorso di amore, di intervento, di infinite sfaccettature di questo Dio che è meraviglioso, ma è anche un po' misterioso. Perché se io sono una tonta tante volte, non lo riesco a vedere, allora ringrazio, perché questa prospettiva di luce, di pace, è proprio quello che, io dico, il male non vuole, perché il male cerca sempre il potere terreno, soltanto, cerca proprio soltanto di far vedere, partendo dai telegiornali e anche dalla realtà obiettiva, cerca solo di far vedere gli aspetti in cui noi non siamo abbastanza servitori di Dio e quindi non cogliamo la sua gioia e la sua forza, come hanno fatto gli apostoli e come purtroppo forse facciamo un po' tutti. Grazie.
Io volevo dire grazie, grazie perché ci hai ancora approfondito questa parola su cui anche il movimento dell'Immacolata vive, sarebbe proprio la parola delle nozze di Cana, e non si arriva mai in fondo. Ti ringrazio tanto.
È proprio che soltanto un'espressione che avevo già sentito, ogni uomo è capace di Dio, allora se io mi ritrovo come mi ritrovo nella mia miseria, proprio insistentemente, con caparbietà, chiedere a Dio che venga, perché è Lui che mi trasforma. Grazie.
Bene, possiamo concludere con una preghiera, poi dopo rispondo alla domanda, però volevo concludere la lettera. Andiamo con un Ave Maria e preghiamo perché Maria davvero ci doni la capacità di essere attenti, di avere un occhio al vino che manca nei fratelli che ci circondano. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci tenevo a distinguere due cose, ecco perché la domanda dopo, perché e mi ha chiesto sul Padre nostro e sui cambiamenti. Beh, diciamo quello che possiamo dire in pochissimi secondi. Man mano che passa il tempo, ma diciamo così da quando sono stati scritti i Vangeli, noi sentiamo sempre di più l'esigenza di tradurre meglio il testo, perché le lingue si evolvono, la lingua si evolve, l'italiano di oggi non è lo stesso italiano di 700 anni fa e alcuni termini evolvono in modo sempre più ampio. capita per il paese, capita, non è come fosse l'attenzione maggiore sul Padre Nostro, perché lo recitiamo spesso, molto semplicemente. Poi sono tantissimi passi del Vangelo che sono stati modificati. Cos'è che viene modificato? Non il testo originale è sempre quello, ovviamente, ma il modo di dirlo. Tradurre è sempre un po' tradire. Tradurre è sempre un po' tradire. È molto, molto complicato la traduzione, ovviamente, perché capite bene, una traduzione in qualche modo c'è anche già un messaggio che io voglio dare. Già solo nelle nostre lingue alcuni termini sono intraducibili. Io faccio sempre l'esempio del dialetto, sono alcuni termini, voi potreste dirli in piemontese, io li dico in napoletano, alcuni termini sono intraducibili, un termine lo dovrei tradurre con una frase. Per la Bibbia, per i Vangeli è la stessa cosa. Quel termine lì, come faccio a tradurlo bene per una persona del 2019? Affinché comprenda bene il messaggio dell'Evangelista, e voi capite, qui ha a che fare con la nostra vita. E quindi ancora oggi, forse l'avevo già accennato qui, non so, perché poi confondo adesso dove parlo, abbiamo modificato il termine, non abbandonarci alla tentazione, di per sé nemmeno quello è proprio il termine preciso. Troverete biblisti che vi diranno che anche questa traduzione non soddisfa al 100%. E dobbiamo ancora trovare, siccome non possiamo scrivere un poema, se no quel termine significa, facciamo un incontro, cosa significa tentazione, il tentare, l'esame, sarebbe molto lungo, si potrebbe fare una volta un incontro sul Padre Nostro, ci sono libri interi sul Padre Nostro. Commento per i prossimi, sul Padre Nostro ci sono alcuni termini, ad esempio, che sono proprio intraducibili, e quindi non è che cambia la Bibbia, cambia il Vangelo, siamo noi che cambiamo, è il nostro linguaggio che cambia. Tutto quello che c'è prima è servito. Ci sono persone che sono santificate, Don Bosco, Domenico Savio, visto perciò ormai l'ho citato tantissimo, si sono santificati con quella teologia lì, fatta di penitenze, sono santificati lo stesso, ovvio, scontato, in un modo magari potremmo dire più difficile, in un modo magari più sofferto, ma hanno raggiunto la loro felicità. Oggi non è più così, però infatti mi portavo già avanti col lavoro, fra 100 anni non sarà più così. Io dico sempre questa battuta, fra 100 anni probabilmente rideranno di alcune cose che ho detto io stasera, che sembrano delle, non so, magari sembrano delle cose intelligenti, rideranno, come noi oggi ridiamo magari di alcune cose dette 2 o 3 secoli fa, che 2 o 3 secoli fa erano delle oggi dette, fa quasi sorridere, ma pensa un po' cosa hanno detto grandi teologi, anche grandi santi 2 o 3 secoli fa. Ma meno male che però è così, vedete, il vino nuovo, il vino migliore deve ancora arrivare. E questo ci consente di non fermarci mai. La bellezza è altrimenti la teologia, altrimenti noi non saremmo qui questa sera. Non leggeremo libri, non scriveremo più libri, perché il vino nuovo deve ancora arrivare, dobbiamo ancora leggere. Lei giustamente, come diceva, le nozze di Cana, io ho dato qualcosina, ma questo brano dirà ancora tantissime cose nei prossimi millenni. Pensate a questo brano commentato nell'anno 5000, cosa diranno? Bello, non ci sarà mai la parola fine, abbiamo detto tutto, perché noi cambiamo, noi non saremo gli stessi, avremo alle spalle altre storie, avremo alle spalle altre guerre, certamente, ma avremo alle spalle altri gesti eroici. Perché sì, il mondo è fatto di guerre, ma non solo, meno male, il bene, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, il bene è sempre più forte del male, sempre. Per quanti omicidi ci possano essere, il bene è sempre di più, dobbiamo mai dimenticarlo. Cosa significa? È ovvio che dobbiamo fare in modo che ci siano meno omicidi, è ovvio che dobbiamo combattere il male, ovvio. Però lo dobbiamo sempre fare da cristiani, con la speranza che il bene vince sempre. Abbiamo già vinto in partenza, capite? Mi attrezzo alla battaglia con un animo diverso, ho già vinto, ho già vinto, solo che la gente non lo sa, noi siamo già salvati, solo dobbiamo dirlo agli altri, il mondo l'ha già salvato Gesù di Nazareth, non è che devi impegnarsi ancora un po', l'ha già salvato, solo che dobbiamo impegnarci un po' di più a saperlo, ma le cose vanno sempre meglio. Beh, non so, pensando ai miei allievi, magari qualche allievo che mi ascolta, ho fatto una lezione tempo fa proprio su questo, sul mondo sempre migliore, guardando nei millenni, perché noi spesso guardiamo la storia negli ultimi 20-30 anni, ma se la guardiamo nei millenni, il mondo va sempre meglio, va sempre meglio. Oggi ci sono guerre, sì, molte di meno rispetto a millenni fa, molte di meno. Certo, dobbiamo arrivare a zero, forse non ci arriveremo mai, ma va sempre meglio, va sempre meglio. E così potete pensare agli omicidi, il furto, ma anche nelle relazioni. È perché noi abbiamo un'idea spesso un po' idealizzata, un po' del passato, pensando anche alle prime comunità. Ah, una volta si amavano, una volta si amavano più o meno. Se leggiamo anche nei Vangeli, Pietro, Paolo, se ne sono detti santa ragione, erano Pietro e Paolo. Ma così anche nei rapporti, ripeto, nel mondo. Oggi c'è gente che muore di fame, sì, molti di meno rispetto a prima, molti di meno. Diminuiscono sempre di più. I poveri diminuiscono sempre di più nel mondo, nella storia. Certo, anche uno solo a noi ci dà fastidio, e meno male che così. Però capite, mi dice che il mondo va sempre meglio però. Va sempre meglio, e questa è una bella notizia, è la speranza. Lettera di Pietro, siate sempre pronti a dare ragione alla speranza che portate, cioè si deve vedere che voi non fate le cose con quell'angoscia per cui dove andremo a finire. I giovani d'oggi, forse ve l'avevo già raccontato, questa tavoletta che è stata trovata, in cui si diceva che le giovani generazioni andavano verso la perdizione, è del 1000 avanti Cristo. Bellissimo, nel 1000 avanti Cristo, cioè già allora si diceva ai giovani d'oggi, invece una volta, tranquilli, lo diranno anche di noi, lo diranno di quelli che verranno dopo, i giovani d'oggi, quelli di prima sono sempre migliori quelli di prima, ma non è così, ovviamente, non è così, e questa è una bella notizia, certo, nel male che c'è, nel male che dobbiamo combattere, nel male che non avrà mai fine, e lo sappiamo già, il grano e la zizzania cresceranno insieme. Ce l'ha detto Gesù di Nazareth, rilassiamoci, il male crescerà con il bene, anzi Gesù dirà questa parola, non possiamo commentarla, magari un'altra volta, può essere un altro incontro, non strappatela, non strappatela, che non tiri via anche il grano, non strappatela, magari ci vediamo un'altra volta per riflettere su questo bene e male che convivono insieme, che convivono insieme. Grazie e buona serata a tutti.